Buonasera.
Buonasera.
Siamo al benvenuti e benvenuti a scuola. Siamo al 26esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica, filologica, dell'età umanistica. La scorsa settimana Francesco Petrarca, che abbiamo incontrato mentre allegoricamente volava in uno stormo di gabbiani, ricordate? Ci ha fatto capire con quali caratteri si presenta l'umanesimo filologico, del quale lui, Petrarca, è il primo importante esponente universalmente riconosciuto. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il termine umanesimo, a questo punto dobbiamo cominciare a definirlo, definisce un movimento culturale che vuole dare valore alla persona in quanto depositaria, in primo luogo, di due caratteristiche fondamentali: la soggettività e la volontà. E la singola persona, con l'ausilio della volontà, assurge al suo oggetto di valore quando, con l'intelligenza e nonostante i condizionamenti che possono limitare l'intelligenza, è capace di costruire le virtù cosiddette trascendentali, cioè capaci di elevare il tasso di umanità della persona. E prima della vacanza pasquale abbiamo detto che ai primi di maggio ci saremmo occupate dei trascendentali. Ora, l'aggettivo trascendentale, guardate, indica una qualità incontestabile ed evidente, dicono coloro che hanno definito questa qualità, che sebbene non sia riconducibile all'esperienza, tuttavia rende possibile l'esperienza soggettiva. Cosa vuol dire? E ce lo spiega Tommaso d'Aquino, che aveva già identificato questo attributo trascendentale ed enumera sei concetti, appunto, che lui chiama così, trascendentali. E secondo lui sono l'ente, l'uno, qualcosa, res, qualcuno, aliquid, e poi il vero, verum, il buono, bonum, e il bello, pulcrum. Queste qualità oggettive, delle quali secondo Tommaso conosciamo il valore a priori, no? Sono in grado di dare un senso alle nostre esperienze soggettive. No? Cioè, noi sappiamo che c'è il bello, per esempio, e io dico questo è bello, no? Applico una virtù trascendentale a questo perché un altro mi può dire no, per me no, questo non è bello, e è bello quest'altro, e quindi c'è un valore a priori, il bello, che definisce però una qualità soggettiva che riguarda il soggetto stesso. E queste qualità, quindi, oggettive, durante l'umanesimo prendono corpo, prendono forma. E la parola chiave trascendentale prende decisamente posto nella storia del pensiero umano e assume un significato alternativo, ma non opposto, nei confronti della parola trascendente. La parola trascendente, come ben sapete, indica una particolare realtà che sta oltre l'universo, al di là del tempo e dello spazio, cioè indica un modo che supera un determinato ordine legato ai dati dell'esperienza umana, cioè Dio è trascendente perché è al di sopra del mondo che ha creato, colui lo cui saper tutto trascende, scrive Dante. E di conseguenza le virtù trascendenti scaturiscono da Dio, ci insegna la scolastica, e la persona le acquisisce più si avvicina a Dio. Ora, con l'aiuto di Dante Alighieri, che è il nostro compagno di strada in questo viaggio, leggendo il testo della Divina Commedia, noi capiamo che le virtù della donna che lo accompagna nell'ascesa al paradiso, una delle donne più famose del mondo, sono due, Beatrice, sono trascendenti. E comprendiamo che queste virtù danno forma anche alla struttura portante del paradiso stesso. E le virtù trascendenti, partendo dal cielo più basso, sono, le numera Dante riprendendole dai classici, la prudenza, la fortezza, la giustizia, la temperanza. Queste quattro sono le virtù cardinali. Non perché ce ne abbiano i cardinali, ma perché vanno da cardine alla trascendenza. E poi sono la fede, la speranza e la carità, come voi ben sapete, che queste sono le virtù teologali. Ebbene, Beatrice è in uno stato di grazia perché ha ricevuto da Dio le virtù trascendenti che irradia su Dante. Ecco perché Beatrice è così bella agli occhi di Dante, non perché ha un bel corpo, perché è un bel viso, ma perché possiede le virtù trascendenti, così dice Dante, poi nell'intimo del suo cuore naturalmente non ci andiamo. E Beatrice riflette le virtù trascendenti, da questo deriva la sua bellezza. E in molte altre parti della Divina Commedia però, si veda il canto quarto dell'Inferno dove il poeta descrive il limbo, Dante esalta i classici greci e latini, che considera i suoi maestri, non lo sapete, Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, naturalmente Virgilio, perché hanno additato, partorendole però con il loro intelletto, le stesse virtù che costituiscono la struttura portante del paradiso, e questo in modo trascendentale, cioè senza far appello all'esperienza. L'intelletto lo sa da sé che cos'è il bene, no? E dice Platone, e senza andare oltre la dimensione dell'universo, cioè rimanendo nell'ambito dell'intelligenza umana. Ma fondamentalmente nella Cantica del Paradiso Dante considera le virtù di Beatrice come trascendenti e a lei concesse per grazia divina. Mentre Francesco Petrarca, ed è qui che comincia a finire il Medioevo, con il quale abbiamo a che fare anche questa sera, considera virtuosa una fanciulla di nome Laura, ecco l'altra donna più famosa del mondo, sono due le donne più famose del mondo, Beatrice e Laura. Pensiate che ci siano attrici, modelle, atleti, no. Ci sono due che stanno sopra tutto, Beatrice e Laura, proprio perché le virtù che a lei attribuisce sono invece trascendentali, cioè in quanto per Petrarca scaturiscono direttamente dall'intelletto dei classici, cioè dai testi delle opere dei classici greci e latini. Quindi le virtù di Beatrice sono, secondo la mentalità di Dante, trascendenti e discendono in lei per grazia di Dio. Beatrice è un personaggio che prima di tutto riflette i caratteri, quindi della scolastica tradizionale. Mentre Francesco Petrarca considera le virtù di Laura di carattere trascendentale, perché prodotte dalla cultura laica dei classici, e fa chiarezza su questo. E Laura è un personaggio che riflette quindi i caratteri dell'età umanistica, a cominciare dal concetto della laicità. Il fatto che le virtù trascendentali diventino i valori umani per eccellenza conferma la convinzione che si sviluppa in età umanistica, che sia l'intelligenza in ogni singola persona il vero organo della conoscenza. E la conoscenza è quindi soggettiva, cioè la conoscenza è un'esperienza personale e la realtà, come a suo tempo prima di Pasqua ci ha insegnato Guglielmo di Ockham, quindi non è quello che è, ma è quello che ogni singola persona pensa che sia. E di conseguenza, per conoscere la realtà nel modo più valido possibile, è necessario, per non subire una sindrome autistica, diremmo oggi, entrare in relazione. È indispensabile imparare ad entrare in relazione. E allora, cominciare da Petrarca, ma con una ricaduta che arriva fino a noi, secondo il programma del movimento dell'umanesimo filologico, la persona ha valore quando è capace di entrare in relazione, di relazionarsi, perché questo risulta essere l'esercizio indispensabile per l'acquisizione della conoscenza di sé, degli altri, del mondo creato. E naturalmente la persona deve prima di tutto essere esperta nell'entrare in relazione con se stessa ed essere competente nel prendersi cura di se stessa. E siccome la filosofia insegna che in latino il prendersi cura equivale alla parola chiave studium, ecco che il primo punto dello statuto dell'umanesimo filologico, che fiorisce alla fine dell'autunno del Medioevo, dichiara che la persona ha valore se studia. E quindi la scuola, visto che il termine scuola e il termine universo coincidono, perché ogni persona è un universo, e la scuola è il terreno delle relazioni, quindi se seguiamo il sillogismo aristotelico, e allora la scuola deve essere aperta per ciascuna persona per tutto l'arco della vita. E noi siamo ancora qui a rivendicare questo diritto che le deputate, erano appena 21 ma c'era, e i deputati 535 all'Assemblea Costituente, rifacendosi all'umanesimo, hanno scritto nella Costituzione all'articolo 34, un articolo che dopo 70 anni risulta ancora non applicato interamente. Non applicato. Il termine che sta alla base dell'umanesimo filologico è quindi la parola chiave relazione, che ingloba in se stessa i due caratteri principali dell'umanesimo, la soggettività e la volontà. Il termine relazione, durante l'umanesimo, in epoca in cui si identificano, si intensificano i rapporti umani nel bene e nel male, si manifesta in tutta la sua complessità e per le sue molteplici implicazioni assume i connotati di un concetto già moderno e possiamo dire contemporaneo. Se assistiamo ad un avvenimento, ciascuno e ciascuno di noi fornisce una relazione diversa, se per relazione si intende un racconto, un resoconto, mentre ciascuna e ciascuno di noi intrattiene una relazione diversa con tutte le persone che conosce, se per relazione si intende un rapporto tra persone. E il termine relazione è un termine molto ampio, molto vasto. Guardate, quale relazione tra le tante che avete con le persone che conoscete scegliereste per descriverne le caratteristiche? Beh, sono sufficienti 4 righe in proposito. La parola chiave relazione ci porta ad imbastire una inevitabile riflessione utilizzando ancora le due figure emblematiche, il carattere poetico-sapienziale di Beatrice, la Beatrice di Dante, e di Laura, la Laura di Petrarca, due personaggi universali nella prassi della didattica della lettura e della scrittura. Beatrice e Laura non sono le donne di Dante e di Petrarca. In questo frangente Dante ha una moglie, dei figli, risultano all'anagrafe, e Petrarca ha due figli fuori dal matrimonio, da due compagne diverse, delle quali non conosciamo il nome. Quindi Beatrice e Laura sono per Dante e per Petrarca due opportunità relazionali che danno loro modo di esercitarsi sul terreno della conoscenza, perché si conosce entrando in relazione con se stessi e mettendo la propria mente, così pensano Dante e Petrarca, in sintonia con il pensiero dei classici. Guardate sul punto 2 del repertorio. La figura di Beatrice per Dante e quella di Laura per Francesco, Petrarca, rappresentano due allegorie nelle quali si manifesta il programma poetico sapienziale dell'umanesimo. Queste due figure femminili emergenti nella storia del pensiero umano, sono come un dispositivo metaforico che invita la persona, Dante, Petrarca in questo caso, a prendersi cura di sé, a studiare, a far studio di sé. E lo studio, tradotto in opere, porta Dante, soprattutto Petrarca, ad affrontare tre temi esistenziali che hanno influenzato il concetto di relazione. Tanto che dall'età umanistica qualunque corrente letteraria ne ha dovuto tenere conto, soprattutto il cosiddetto petrarchismo ha continuato e continua a fare da modello a tutte le più significative avanguardie culturali, anche a quelle che volevano rinnegarlo. I futuristi hanno rinnegato Petrarca, poi hanno rifatto le stesse cose che ha fatto lui, per esempio. Ebbene, Dante e Petrarca affrontano tre temi esistenziali che hanno, sotto il profilo letterario, caratterizzato il concetto di relazione. In particolare di relazione amorosa, quella che da sempre concentra su di sé il più alto tasso di interesse. E questo tipo di relazione ha una struttura di base che prevede un incontro, no? Che ne determina uno sviluppo e una fine, perché la vita è fatta di distacchi. Il primo tema è quello dell'incontro, che fatalmente sta in principio ad una relazione tra le persone, tra due persone in particolare, che sebbene comincino a coltivare un interesse reciproco, non sempre questo interesse si traduce necessariamente in una reale, concreta storia d'amore. Ma si trasforma sempre, ed è raro che questo non avvenga, in un legame ideale che innesca il meccanismo del racconto. Quindi abbiamo una relazione che si fa relazione, direbbe Roland Barthes. E la narrazione che ne nasce viene quindi trasfigurata in termini che solitamente assumono una forma poetica, solitamente in forma orale, raramente in forma scritta, perché tutto sommato i poeti sembrano tanti, in realtà sono pochi rispetto all'universo della popolazione, e non obbligatoriamente di grande qualità. Possiamo poetare senza raggiungere una grande qualità. Il secondo tema è quello che mette in relazione, come legittima aspirazione al piacere terreno nel corso dello sviluppo di una relazione amorosa, quindi che mette in relazione il desiderio di amore carnale con la ricerca dell'amore spirituale in vista del fine della salvezza eterna, come beatitudine a cui l'anima aspira nell'entrare in relazione con Dio. E qui è soprattutto Abelardo ed Eloisa a spiegarci questo concetto che Petrarca riprenderà. L'amore carnale, l'amore terreno, ha in sé qualche cosa di spirituale che sicuramente avvicina a Dio. Quindi c'è da discutere sul problema della peccaminosità in questo caso. C'è Abelardo ed Eloisa. Il terzo tema consiste nel fatto che l'intelletto dell'essere umano, dopo la perdita della persona amata, dopo la morte di Beatrice e di Laura nel caso di Dante Petrarca, ma anche perché capita che le persone si lascino, ebbene, l'intelletto instaura una relazione particolare con il mondo, per cui coglie spesso la somiglianza della persona amata in altre figure umane o in simboli che ne richiamano la presenza, e questo stato emotivo che sta tra la rabbia e la consolazione, no? Determina una particolare nuova relazione con i problemi dell'esistenza, dato che inevitabilmente per chi resta o per chi si lascia la vita continua. Anche i grandi del passato, i classici, hanno affrontato questi temi nell'ottica dell'età antica e tardo antica, platonica, aristotelica, stoica, epicurea, scettica, eclettica, e le loro trattazioni, sebbene siano al di fuori della mentalità cristiana, hanno tuttavia assunto per Dante, ma soprattutto per Petrarca, uno specifico ruolo di indicatori culturali. E Petrarca in particolare vuole affrontare i tre temi descritti con incontro, sviluppo e fine, con un linguaggio nuovo e possibilmente con una maggiore spregiudicatezza, cioè senza tacere per vergogna né i moti più intimi del suo animo né l'impulso dei suoi desideri. Per cui i tre temi relazionali che abbiamo elencato, lo stupore dell'incontro, il rapporto tra il piacere fisico e quello metafisico, il fenomeno della somiglianza della persona amata con altri esseri umani o con simboli che ne richiamano il ricordo, per cui si prolunga la dimensione della fine, il senso del distacco. Ebbene, questi sono proprio gli argomenti portanti della più celebre opera di Petrarca, che è stata chiamata Canzoniere. Prossimamente ne parleremo, anche se le linee generali di quest'opera le abbiamo appena appunto enunciate, sono queste. La relazione, cioè l'opportunità relazionale di Petrarca con Laura, gli fornisce l'occasione per seguire la strada dello studio di sé, cioè della propria dimensione interiore, cioè la ricerca di un auspicabile pieno sviluppo della sua umanità. Laura, quindi la relazione con Laura, che è una relazione, potremmo dire, dal punto di vista fisico neutra, è per Petrarca maestra di umanesimo. Quale di queste parole, rapporto, resoconto, collegamento, connessione, contatto, legame, o quale altra mettereste per prima accanto al termine relazione? Beh, scrivete. E come ci arriva? Ci siamo già chiesti alla fine dell'itinerario della scorsa settimana, il bambino Francesco Petrarca dalla Toscana in Provenza sulle rive del Rodano. E se non fosse capitato da quelle parti non avrebbe mai visto Laura e non sarebbe stato concepito il canzoniere, almeno così come è stato redatto. Ma prima di occuparci di questo argomento, proprio per avvalorare quello che abbiamo detto finora a proposito dei temi che scaturiscono in età umanistica dalla parola chiave relazione, dobbiamo continuare a leggere un romanzo, come sapete. Nel romanzo, eccolo qua, sta insieme il Gabbiano, che sta insieme ai Gabbiani. Un romanzo che è scritto nel 1943. Lo scrittore Svandor Marai quest'anno chiave per la storia terribile, scrive il Gabbiano, un anno dopo aver scritto Le Braci, che come sapete ha una rilevanza internazionale. E come sapete tra i gabbiani, cioè gli epigrammi del Petrarca, un argomento che abbiamo studiato la scorsa settimana, e il gabbiano di Sándor Márai ci sono delle affinità, oltre al titolo c'è anche un verso famoso che poi è stato utilizzato in lungo e in largo nella storia della letteratura. Nel testo di questo romanzo, il Gabbiano, l'autore sviluppa puntigliosamente nel corso del dialogo tra due personaggi emblematici il fenomeno per cui l'intelletto dell'essere umano, dopo la perdita della persona amata, instaura una relazione particolare con il mondo, per cui coglie spesso la somiglianza dell'oggetto del desiderio in altre figure, e questo stato emotivo determina una particolare e nuova relazione. E una riflessione, una verifica sui problemi dell'esistenza, in particolare sul tema del rapporto tra la vita e la morte. Ora, nell'incipit del romanzo Il Gabbiano, che abbiamo letto la scorsa settimana, assistiamo all'incontro di due personaggi emblematici. Lui è il consigliere di Stato ungherese che ha appena preparato per il ministro il documento con cui la nazione, l'Ungheria, entra in guerra. Sullo sfondo c'è il secondo conflitto mondiale, quindi è chiaro che si trova in una situazione di grande travaglio interiore. Soprattutto sappiamo, lui teme la brutalità della guerra, così come teme la vecchiaia, che ha già 45 anni, sa che la guerra porta via la giovinezza, oltre che la vita. Mentre lei è una giovane donna straniera, finlandese, ma no, noi non lo sappiamo ancora, che ha chiesto udienza per ottenere, questo particolare non lo conosciamo ancora, un permesso di soggiorno, perché il suo paese, la Finlandia, è già in guerra. E il fatto è che quando questa bella ragazza appare di fronte al consigliere di Stato, lui entra in crisi, cioè ha un attacco di nevrotica ilarità che potrebbe sfociare in una risata interminabile e scandalosa, perché questa creatura affascinante è il doppio perfetto, il duplicato, anche se ironicamente questa persona si chiama Unica, e l'autore gioca sull'ironia, come fra poco veremo a sapere. Ebbene, costei appare a lui come il duplicato di colei che anni prima, nella penombra di una stanza, della sua stanza, aveva con voce roca recitata rivolta a lui un verso tratto dagli epigrammi, dai gabbiani di Petrarca. Dimmi, cuore mio, è questo l'amore? E questa è la domanda che l'essere umano si pone di più nel corso di tutta la vita, dice Petrarca, dice Sándor Márai. Ebbene, di fronte al più terribile dei sentimenti, l'amore, e lui è molto turbato da questa somiglianza. Naturalmente, questo è un marchingegno narrativo, per riflettere sul concetto della somiglianza da parte di Sándor Márai, oltre che su altri concetti. Il fenomeno della somiglianza nella dialettica relazionale, perché c'è una compenetrazione tra la somiglianza e la relazione, genera miraggi, rinfocola rancori, fa scatenare lo spirito inquisitorio, ravviva in modo lacerante i ricordi. Ora, prima di leggere è necessario fare una precisazione di carattere letterario, guardate, che è anche un invito per chi vuole ad allargare l'orizzonte delle proprie conoscenze, facendo da ricerca sull'enciclopedia, in biblioteca, navigando in rete. Zandor Marai cita nelle pagine che stiamo per leggere il Kalevala. Ne abbiamo parlato un po' di decenni fa, viaggiando nei miti nordici. Il Kalevala è il poema epico per eccellenza della letteratura finlandese, i 50 canti, o runi, runot, composto nel 1849 da Elias Lönnrot, sulla base degli antichi poemi e dei tradizionali canti popolari della Finlandia. Lönnrot raccoglie e mette tutto in un poema. Il termine Kalevala significa letteralmente terra di Kaleva, la Finlandia, e Kaleva è il nome del mitico progenitore e patriarca della stirpe finnica, anche di quella estone. Ed è attorniato da molti personaggi, figure mitiche femminili e maschili. Ora, i due protagonisti dialogano tenendo conto, il consigliere e la ragazza, del fatto che in relazione al fenomeno migratorio c'è stata e è avvenuta una sorta di parentela, infatti usano il termine parente come attributo, tra la cultura ugro-finnica della Finlandia e quella magiara dell'Ungheria, perché gli ugro-finnici durante l'età fiale della storia sono scesi verso sud perché faceva meno freddo, cioè, e quindi hanno lasciato lì delle impronte, per cui noi troviamo in quelle culture delle affinità, no? Ed è evidente che questa ragazza dice: sono venuto qui, caro parente, ad un certo punto, no? E lì c'è tutto un gioco ironico. Ma beh, leggiamo queste pagine, piano questa ragazza compare sulla porta e il consigliere naturalmente rimane sconcertato e poi si riprende, però quando quella voce risuona nella sua anima di colpo si sente esausto, una stanchezza mai provata. La donna aspetta sulla soglia, forse è trascorso già un minuto. Sarebbe ormai opportuno rivolgerle la parola. E lui è ancora immobile, con il biglietto da visita in mano. Lo avvicina lentamente agli occhi e lo guarda. Non ha fretta, ha tutto il tempo che gli serve. Si sente pervaso da uno strano senso di sicurezza, come se, finalmente, tutto gli fosse concesso. Non c'è bisogno di essere cortesi, di rispettare regole e formalità, non c'è alcuna fretta, alcuna necessità di fare complimenti, di recitare la parte del gentiluomo incivilito. È uno di quei momenti in cui la vita dà un calcio alle convenzioni, in cui le regole del gioco non valgono più, e in tale consapevolezza c'è un che di disonorevole, ma anche una sorta di sollievo. È così che deve sentirsi un pazzo all'istante in cui la ragione devia dalle leggi conosciute, dall'ordine del mondo. Adesso potrei anche sedermi sul pavimento, penso, e togliermi le scarpe. È una sensazione di spaventoso sollievo, come se tutto ciò che era al proprio posto all'improvviso cominciasse a vacillare e ondeggiare in preda a un'estasi selvaggia e gioiosa, perché al mondo non ci sono soltanto la legge, i parlamenti e le consuetudini giuridiche. Esiste il capovolgimento dell'ordine e può accadere persino che chi muore risorga dalla tomba e chi credeva di essere il centro del mondo, figuriamoci un essere umano, non sia che un giocattolo in mano a forze che non sono minimamente razionali. In ogni caso, estrae gli occhiali dal taschino, se li aggiusta con comodo sul naso e, come se fosse solo nella stanza, legge quel che c'è scritto sul biglietto da visita. C'era da aspettarselo, lei indossa una maschera, pensa soddisfatto. La maschera è il suo nome, un nome straniero, e lo compita sottovoce. Poi, da dietro gli occhiali, lancia uno sguardo miope interrogativo, un po' da vecchio, alla visitatrice. Mademoiselle, la donna dice il proprio nome, è come se avesse la voce leggermente alterata, come astuta, pensa e sorride. Lo è sempre stata. No, donne così non cambiano mai. Prego, si accomodi. Le va lentamente incontro e si siede di fronte a lei sulla poltrona foderata di seta gialla. La visitatrice parla in tono sommesso e scorrevole, un po' intimidita, come se ripetesse una lezione. È alta 1,68 m, constata, 52 kg, non è cambiata. Ascolta l'eloquio dall'accento straniero e annuisce. Non c'è che dire, tutto questo è abbastanza sgradevole, pensa ora. Sgradevole e al tempo stesso divertente. È come gettare uno sguardo nel laboratorio dove viene forgiata l'esistenza. Adesso potrei finalmente scoprire i segreti dell'officina nella quale veniamo plasmati noi uomini e donne, noi e i nostri ridicoli segreti. Questa donna è già vissuta ed è morta. Non sono diventato pazzo. So che cosa vedo e che cosa penso. Questa donna è già entrata nel mio ufficio esattamente così, 5 anni fa. Era alta 1,68 m, pesava 52 kg. Voleva che morissimo insieme. Non ho potuto esaudirlo col suo desiderio, no, era eccessivo, illegittimo. Ma lei mi aveva assicurato che la vita è ben altro che una mera questione giuridica. La vita è qualcosa di unico e irripetibile, incondizionato. È anche assurdo, come se all'improvviso Dio facesse una smorfia. In fin dei conti, anche questo è possibile, aveva detto. Era una donna religiosa, piangeva mentre lo diceva, andava in chiesa tutte le mattine, pregava con fervore. Lei morì da sola e venne sepolta ben in profondità, perché al giorno d'oggi sono bravissimi a seppellire i defunti. Di questi tempi si tumula tanta gente, anche senza bara. Ma adesso è tornata. Forse quel che è tornato è soltanto il suo corpo. E che cosa contava di più? Il corpo o tutto quello che si irradiava da lei? Il modo in cui parlava, il sorriso, lo sguardo, i gesti. Senza dubbio anche il corpo contava, pensa con distacco. E si sente percorso da un tremito nervoso, alle mani straordinariamente intorpidite. Mentre la donna parla e lui ascolta il suo ungherese storpiato annuendo cortesemente, vede un volto perfettamente conforme ai lineamenti della visitatrice. Potrebbe tirar fuori la fotografia dal portafoglio, mostrarla alla donna ed esclamare: «Signorina, lei vuole ingannarmi, che razza di mascherata è mai questa?» E che cinica impudenza dinanzi a Dio e agli uomini. Una signora per bene non si presenta assumendo le care sembianze di una defunta. Oppure potrebbe suonare il campanello per chiamare l'usciere e ordinargli di avvertire la polizia per accertare l'identità di questa bella avventuriera. Perché costei è senz'altro un'avventuriera, altrimenti non si sarebbe presentata sotto le spoglie della defunta. Sapeva esattamente di dover venire da me, e proprio con questo volto, ma non mi inganni di nuovo, bambina mia, pensa. Neanche la prima volta ci sia riuscita, è vero. Alla fine c'è stato un momento in cui nemmeno io sapevo più che cosa fosse gioco e che cosa la verità. Alla fine lei era comunque morta. Ma perché? Quando Teheran morì, Metternich domandò: chi avrà mai voluto dire con questo? Anch'egli, di ritorno dall'ufficio, aveva provato qualcosa di simile nell'apprendere dal giornale della sera la notizia della morte della donna. Sì, che cosa aveva mai voluto dire? Che razza di trovata infantile disperata era quella? Contro di lui o per loro due? Quale nuovo trucco o stratagemma in una complessa, penosa e umiliante lotta che durava da 3 anni? Per lungo tempo non aveva capito che cosa avesse voluto dire morendo. In genere i suicidi vogliono vendicarsi, ogni suicida vuole vendicarsi di qualcuno o semplicemente del mondo, vogliono che si abbia pietà di loro, che li si rimpianga. Anche le chanteuse cantano nei cabaret, piangerete per me. No, lui non aveva pianto per la sua morte. Se lo scopo della donna era quello, allora aveva sbagliato. Per lei non aveva versato una lacrima e non l'aveva nemmeno seguita nella morte, come la realtà dimostrava. Dunque tornata, pensa, e di nuovo quella profonda stanchezza. È così che ci si deve sentire prima di morire. Comincerà tutto da capo? La vergogna, l'onta, l'umiliazione? No, mia cara, pensa con il cuore in tumulto. È arrivata troppo tardi, signorina, qualunque sia il motivo per il quale è tornata dalla tomba o dalle regioni ignote in cui qualcuno si diverte a giocare, secondo il proprio estro, con la materia della vita, i volti e i corpi. Ormai non riuscirà più a farmi soffrire. Hai capito, mio cuore? Non permetterò che tu mi faccia soffrire ancora una volta. Com'è che ti chiami? Laurea? Pensando ormai ha tradotto il Petrarca e quindi... Legge, compita il nome. Le parole risuonano in una lingua sconosciuta. La donna tace. Ha parlato di una borsa di studio e del fatto che vorrebbe trattenersi ancora nel paese. Lei è estone, signorina? No, signore, sono finlandese. Finlandese, sì. Non assomiglia alle donne finlandesi. Alta, magra, bionda, razza nordica, piuttosto potrebbe essere svedese. Credevo fosse svedese. Mia madre è svedese, signore. Come si chiama? Le chiede d'impulso con curiosità. Lei sorride. Mia madre? Si chiama Ranghild. Mi perdoni. Ma prego, signore, chieda pure. Così continuano a conversare. Lei risponde ubbidiente con scrupolosa precisione, come se stesse dettando i propri dati personali a un giudice istruttore. La sua voce è estranea, non ricorda quella della defunta. Le manca il timbro misterioso e un po' rauco. Lui l'ascolta e pensa. No, non è riuscita a prenderne in prestito la voce. La voce è l'anima. In quell'istante lui pensa che la bella avventuriera sconosciuta ha potuto rubarle soltanto il ricordo fisico. Posso permettermi di chiederle quanti anni ha, signorina? Domanda, sorridendo con cortesia formale. Ma naturalmente, signore, ne ho compiuti 22 l'estate scorsa. Stai mentendo, pensa, e annuisce. Il tuo corpo ne ha compiuti 25. Questo lo so meglio di te. Lei somiglia molto a sua madre, signorina. Sì, molto, risponde con vivacità la donna. Adesso però è arrossita. La domanda deve aver toccato qualche punto dolente. Forse non ricorda volentieri sua madre. Da segni di irrequietezza. È evidente che ha voglia di dire qualcosa, ma dice soltanto: mia madre si è risposata da poco, mio padre è morto. Questione di famiglia. Senza rifletterci le chiede: era farmacista suo padre? Lei lo guarda sgranando gli occhi grigio-verdi. Farmacista? No, dice sorpresa, perché mai avrebbe dovuto essere farmacista. Faceva il pescatore. Ridono di nuovo, imbarazzati. Davvero, perché mai il padre della sconosciuta avrebbe dovuto fare il farmacista? Lo era il padre della defunta, ma le cose non si ripetono in maniera così ridicolmente pedissequa. Però non si vergogna di quella domanda. Adesso posso domandare qualsiasi cosa, perché la vita sta giocando con me, pensa. Non ci sono più regole adesso, che qualcuno si diverte a giocare con me. Posso fare tutte le domande che voglio. Pescatore? Con canna e amo? No, signore, dice la donna seria. Pescatore con battelli e marinai? Non gli somiglio, aveva gli occhi azzurri, portava gli occhiali e gli piaceva moltissimo leggere. Ha letto anche il Kalevala più di una volta. È da lì che viene il mio nome. Egli guarda il biglietto da visita. Laine? No, Aino. È un nome che compare nel Kalevala. Per questo piaceva a mio padre. Che cosa significa, signorina? Anna? No, significa unica, risponde, e gli occhi grigio-verdi si incupiscono. Bel nome, dice lui con sollecitudine. E Laine, anche questo significa qualcosa nel Kalevala? Ma allora lei è davvero una creatura mitica, signorina, come uscita da una saga nordica, unica. No, Laine, dice lei e ride, Laine è un nome comunissimo. L'eroina di una saga non può avere un nome comune, ribatte lui con aria seria. Onda, il mio cognome significa semplicemente questo, Aino Laine, unica onda. Unica onda, scandisce lui, ma è bellissimo. Lei si stringe nelle spalle. Da noi è un nome comune. Sì, dice lui, ma già l'essere stranieri è un po' come uscire fuori da una saga. Quando ho imparato l'ungherese? 2 anni fa, all'università, quando ho deciso di venire qui. Che cosa è venuta a fare qui? Domanda questo a me. Adesso lei è serissima. Noi finlandesi a volte desideriamo venire qui. Oggi non ci si mette in viaggio per puro desiderio, signorina, replica lui con aria formale. No, ha ragione, ma quando è scoppiata la guerra, la casa in riva al mare di mio padre è stata centrata da una bomba, una delle prime bombe caduta sulla nostra casa. Mio padre è morto, adesso mia madre si è risposata. Sono insegnante e ho imparato l'ungherese. Voglio un lavoro. Perché non insegna nel suo paese? Chiede lui severo. Il senso della domanda è perché non te ne sei rimasta lontana da me. Togliti di mezzo, bambina mia. Sono stanco e tranquillo. Sappi che ormai non puoi più procurarmi dolore, quali che siano le moine con cui la vita intende circuirmi. Ma lei risponde puntualmente. Sarei potuta andare soltanto al nord, in mezzo ai lapponi, al buio, ma io riesco a vivere solo in città. Ho bisogno di quello che c'è in città, biblioteche, teatri, anche dei negozi. Vivere in un villaggio al nord, no, piuttosto la morte. Perché non si è sposata? Ormai non conversano più in modo ufficiale. Vengono al dunque, in tono determinato, come due persone coinvolte in una disputa. Sì, sono passati senza indugio a parlare dell'essenziale ed entrambi avvertono come naturale questo tono esigente, perché non sopportavo il suo modo di essere e di comportarsi. Diceva sempre, la prego di ascoltarmi. Quanti anni aveva? Non era più giovane. Quest'estate aveva compiuto 50 anni. Già, constata lui in tono cortese e accondiscendente, 50 anni, non si è più giovani. E adesso che cosa desidera qui? Parla lentamente, guarda la nebbia dalla finestra. Qui? Ma l'ho già detto, un visto, permesso di soggiorno. Il console mi ha detto che lei può aiutarmi. Se possibile, un lavoro. Conosco il francese e l'inglese. Adesso la conversazione assume a pieno titolo il carattere di un interrogatorio. Purtroppo non è semplice come immagina, signorina. Siamo in guerra. Cosa crede? Se ne torni a casa, la prego, in Finlandia. Là adesso c'è bisogno di tutti. Si arruoli nel corpo ausiliario. Si renderebbe più utile che se restasse qui in Ungheria a ciondolare come un fantasma. Non mi dirà che si sente compenetrata dalla parentela finnico-magiara? Eventualmente potremmo metterci a cercare insieme le radici ugrofinniche. Lei risponde con cortesia. La lingua ungherese la insegnano all'università. Si alza in piedi. Desidera sapere qualcos'altro, signore? In realtà parla correttamente l'ungherese, con accento straniero ma con sintassi corretta. E ora assume un contegno da gran signora, freddo e riservato, e si appresta a congedarsi e si infila i guanti con aria distinta. Mi perdoni, signorina, mormora lui, che razza di goffaggine è mai questa? Si domanda, perché chiedo perdono? Perché non dovrebbe andarsene? Se ne torni pure in Finlandia, in mezzo ai laghi e alle radici ugrofinniche. Prego, dice lei, ma non si siede. Non c'è nulla che io debba perdonarle. Posso contare sul suo aiuto, signor consigliere? Sono laureata in francese e inglese, ecco i miei documenti. Gli consegna il passaporto e 2 certificati. Egli li prende, ma non si muove. Anche l'altra aveva dei documenti, in perfetta regola e autentici. La prego, si sieda, dice turbato e deciso. La donna si siede lentamente, con movenze cerimoniose. Adesso lui guarda fuori nella nebbia, si alza, va alla finestra e di spalle dice, le va di venire con me all'opera stasera? Sì, risponde tranquilla lei. Amo moltissimo la musica ungherese. Ed entrambi scoppiano a ridere. come ridono l'uno dell'altro i partecipanti a un ballo in maschera nell'attimo dello svelamento. Lui si volta, lei sostiene il suo sguardo sorridendo e si stringe un poco nelle spalle come per dire: l'hai voluto tu, eccoti servito. Dove va adesso? Le domanda, e si stupisce di quanto il suo tono di voce tradisca una gaia spensieratezza, un allegro abbandono. È come se con ogni sua parola dicesse: è inutile, tanto non riuscirai più a procurarmi dolore. Lei risponde in tono complice, con la stessa allegria: torno in città, passando dal ponte. Se permette, l'accompagno. E suona il campanello. E beh, insomma, c'è l'invito all'opera del consigliere alla ragazza, e con questo invito, che lei accetta subito, in programma c'è appunto il ballo in maschera, e che è una citazione molto azzeccata, interessante, e con il se permette l'accompagno, l'autore, con un elementare stratagemma narrativo, mette in comunicazione i due personaggi, fa affiorare nella mente dell'uomo, del quale non conosciamo e non conosceremo il nome, l'idea che l'immagine di colei che lui ha amato sia ritornato a farlo intristire ed irritare, ma anche a consolarlo. E a questo proposito inizia nell'animo del protagonista un conflitto che si trasforma in una riflessione sul senso che hanno le relazioni umane, e quelle amorose in particolare. Questo si traduce in un ulteriore intreccio filologico da dipanare, guardate, che rimanda al testo di uno dei sonetti, il 239esimo, di cui si compone il canzoniere di Petrarca, che si intitola «Alma felice che sovente torni». E che possiamo leggere subito, ancora prima di occuparci più da vicino del canzoniere. Questo intreccio filologico si spiega nel momento in cui abbiamo a che fare con un umanista ungherese, Sándor Márai, che, come sapete, ha tradotto più che altro per il suo piacere personale le opere di Petrarca nella sua lingua, e che si è ispirato come esponente del movimento del romanticismo ungherese al cosiddetto petrarchismo. Il petrarchismo è a tutt'oggi una potente forma di ideologia letteraria che consiste nel maturare la consapevolezza che la vita è un racconto e che questo racconto va tradotto in versi poetici per dare all'esistenza il maggior significato possibile, perché la poesia dà alla vita il marchio dell'esistenza, e questo l'ha stabilito Petrarca ideologicamente, e di lì non ci siamo mai mossi finora, politicamente. E ora leggiamo e commentiamo il testo del sonetto «Alma felice che sovente torni», che pensiamo sia comparso nella mente del consigliere di Stato in quanto uomo colto, forse anche alter ego dello scrittore, appena si è trovato di fronte una giovane donna che a lui sembra il duplicato della persona amata e che la morte non ha reso meno bella. Quindi leggiamo il sonetto 239esimo del canzoniere. Alma felice che sovente torni a consolar le mie notti dolenti, con gli occhi tuoi che morte non ha spenti, ma sovra al mortal lodo fatti adorni. Anima ormai beata, che spesso torni a consolare le mie dolorose notti con i tuoi occhi che la morte non ha reso meno belli, anzi li ha fatti più belli di quando eri viva, quanto gradisco che i miei tristi giorni a rallegrar la tua vista consenti. Così comincio a ritrovar presenti le tue bellezze a usarti i suoi soggiorni. Gradisco molto che tu consenta che io rallegri i miei tristi giorni parlando della tua vita. In questo modo inizio a sentire presenti le tue bellezze nei luoghi che lei, la tua bellezza, era solita frequentare. Là ve, cantando andai di te molt'anni, Or come vedi, vo di te piangendo. Di te piangendo no, ma dei miei danni. Cioè, in quei luoghi in cui andai cantando di te per molti anni, come vedi, ora vado piangendo per la tua perdita. Anzi, non piango di te, ma dei miei dolori. Solo un riposo trovo in molti affanni, che quando torni te conosco intendo, all'andar, alla voce, al volto, a panni. Cioè, solo un ristoro, un riposo trovo in mezzo a tanti affanni, che quando tu ritorni, quando la tua immagine ritorna nella mia mente, ti riconosco e ti individuo dalla tua andatura, dalla voce, dal viso, e dai panni, dagli abiti. Vedete, queste sono le possibili emozioni. Vedete, il Petrarca come stringato e musicale, non ci siamo più mossi di lì, poi politicamente, dai sonetti petrarcheschi. Queste sono, parlare d'amore, queste sono le possibili emozioni tradotte nella forma poetica petrarchesca, che dopo aver superato la crisi di ilarità prova il consigliere di Stato, probabilmente. Ora iniziamo a riflettere facendo una premessa di carattere generale sul personaggio di Petrarca, che risulta essere l'umanista più conosciuto del mondo e è quello che ha scritto la raccolta di poesie d'amore più importante della letteratura universale. Guardate sul punto 3 del repertorio. Petrarca inizia la sua autobiografia, che si intitola Lettera ai posteri, posterità, si scrive sempre in latino, con queste parole velate di malinconia e di modestia. Ti sarà forse capitato di sentire parlare di me, sebbene abbia qualche dubbio che il mio povero, oscuro nome possa arrivare lontano nello spazio e nel tempo. E qui si sbagliava, ma forse si sperava. Con questa lettera Petrarca consegna alle generazioni future il suo profilo di umanista e di letterato e costruisce con sapienza un autoritratto ideale di se stesso, fermando la narrazione al 1351, quando aveva 47 anni. Petrarca è morto nel 1374, 23 anni dopo, quindi è quindi un'autobiografia incompleta. Non solo perché il racconto si ferma a quell'anno, ma anche perché sono taciuti fatti importanti della sua vita. Per esempio le sue numerose storie d'amore, perché pensava che avrebbero suscitato giudizi severi nei suoi confronti. Perché sì, Laura, però poi Petrarca ha una vita famosa, plurale, nella quale probabilmente riversa anche molte delle sue esperienze. Lui pensa che il suo nome non sarebbe mai arrivato lontano nello spazio e nel tempo, ma questa idea si è rivelata del tutto infondata, appunto, perché la fortuna di Petrarca ha superato ben presto tutti i confini, dando luogo a quel complesso fenomeno che è stato chiamato e viene chiamato il petrarchismo. Nessun poeta è mai stato tanto imitato, la sua fama è durata nel tempo ed è andata ben oltre quegli orizzonti temporali che lui non avrebbe mai potuto immaginare. Petrarca non rappresenta solo, insieme a Dante, a Boccaccio, uno dei grandi pilastri della nostra letteratura, ma la sua sensibilità inquieta ed esistenziale, che si traduce in una poesia di grande raffinatezza formale, il suo amore per i classici, che ha dato luogo al movimento dell'umanesimo filologico. Lui gira a cercare i classici in lungo e in largo, la sua sofferta e problematica adesione ai valori del Vangelo, che ha tentato di conciliare con i valori della cultura classica, le sue inquietudini e le sue ansie mai risolte, che nascono dall'amore tutto terreno per Laura, fanno di Francesco Petrarca un nostro contemporaneo. quando poi alle sue vicende biografiche, al di là del profilo ideale tracciato nella lettera ai posteri, esse attraversano buona parte del 300 e scorrono sullo sfondo di un secolo inquieto, collocandosi in un quadro dai colori foschi e violenti, di cui Petrarca è poi testimone. Le vicende biografiche del Petrarca si incrociano con guerre sanguinose, con paurose epidemie, la peste del 1348, no? In un contesto politico perennemente in fermento, segnato dalla crisi profonda del potere papale e del potere imperiale. Inizia nella seconda metà del 1300 anche la decadenza del potere comunale, cioè a vantaggio delle cosiddette signorie, che prendono campo tra violenti contrasti e spietate lotte di parte. Petrarca partecipa in prima persona a questa crisi generale, tentando di trovare la via della pace e della concordia, tanto in Italia quanto in Europa, prima nella speranza che fosse l'imperatore a portare ordine nel mondo, ma questo non avviene. Poi appoggiando anche il tentativo di Cola di Rienzo, no? Di quel popolano che diventa tribuno a Roma per far rinascere l'antica grandezza di Roma, in un tentativo che però finisce male, perché Cola di Rienzo diventa un dittatore anche lui, ma infine spera che i grandi signori del nord, i Correggio, i Visconti, Carrara, possano ben governare, ma si accorge ben presto che sono dei tiranni, che lui deve suo malgrado sopportare. Nella sua lettera autobiografica scrive: i più grandi re del mio tempo mi vollero bene, mi onorarono. Roberto d'Angiò, re di Napoli, mi apprezza il talento, lo ritiene degno, l'8 aprile del 1341 favorisce la sua incoronazione poetica, una specie di premio Nobel dell'epoca in Campidoglio a Roma, viene incoronato, il premio era una corona d'alloro, quindi si poteva fare l'arrosto, giustamente. Poi, mentre l'imperatore Carlo IV lo invita a Praga, il re di Francia lo vuole a Parigi, i papi gli offrono più volte onori e benefici, gli offrono cariche prestigiose, anche il cardinalato lo avrebbero voluto segretario di Stato Vaticano, ma Petrarca se ne guarda bene, cioè non ha mai voluto accettare incarichi che lo avrebbero reso più ricco e potente, ma servo di personaggi di cui non si fida. Lui preferisce percepire modesti salari svolgendo il lavoro del diplomatico, cioè mettendo in comunicazione, in relazione, sono le relazioni quelli che contano, i grandi del momento, cioè si accontenta di poco più del necessario in modo da poter condurre una vita tranquilla, dedito ai libri, gli oggetti a cui tiene di più, e ai suoi studi, che è l'attività che preferisce svolgere. Petrarca non ama, scrive, il chiassoso frastuono della corrotta corte papale di Avignone e i fastosi passatempi dei grandi palazzi, dei monarchi e dei signori, ma predilige la vita appartata che gli offre la campagna, la Val Chiusa, la quiete di Selva Piana non lontano da Parma, o la sua casa di due stanze a Milano accanto alla Basilica di Sant'Ambrogio, o la pace della mansarda di Palazzo Molin a Venezia, dove può vedere le galee veneziane che salpano verso l'Oriente. E infine ama stare ad Arquat, in provincia di Padova, dove compra una casa nella verde pace dei Colli Euganei. Vedete, con la guida del Veneto, navigando in rete, fate una visita alla casa del Petrarca, ampliata nel 1500 e nel 1600, che si trova nella piazzetta di San Marco ad Arquat, in provincia di Padova. E Petrarca è morto in questa pittoresca località il 19 luglio 1374, e nella piazza al centro del paese c'è la sua tomba, formata da un grande sarcofago appoggiato su quattro basse colonne, eretto nel 1380. Guardate, nella casa museo del Petrarca ci sono una serie di cimeli, alcuni sono originali, altri ricostruiti, tra i quali conservata in una teca c'è la mummia della sua gatta, alla quale era molto affezionato perché proteggeva dai topi la sua biblioteca domestica. Petrarca ha dedicato alla sua gatta, e chi ha una gatta lo sa, custode fedele dei suoi libri, una serie di versi che potete leggere in rete, trascriverli e dedicarli, se avete una gatta, alla vostra gatta. Vedete? Constatate che effetto gli fanno, che si mummifichi all'istante. Il percorso biografico di Petrarca si svolge in un quadro assai movimentato. Petrarca, abbiamo già detto la scorsa settimana, è sempre in viaggio. Come avviene il trasferimento di Petrarca dalla Toscana alla Provenza? Ecco, è questo che dobbiamo indagare in proposito, perché possiamo così percepire dalla viva voce di lui anche il clima del 300, un secolo emblematico della nostra storia. Il 300 assomiglia molto alla nostra età. Guardate sul punto 4 del repertorio. E voi sapete che Petrarca è nato ad Arezzo, no? In una casa in vico dell'Orto, all'alba di lunedì 20 luglio 1304, con un parto difficile, scrive lui, durante il quale la madre, che è al primo parto, ha rischiato di morire. La casa dove è nato Francesco, scrive lui nella sua biografia, non era né grande né ricca, ma quale si conviene ad un esule. Perché? Ma perché suo padre Pietro è un esule fiorentino che si è rifugiato ad Arezzo con la moglie Eletta Canigiani per sottrarsi ad una dura e ingiusta condanna. Pietro è originario di Incisa in Valdarno, dove i suoi avi esercitavano la professione notarile. Notaio era suo nonno Ser Garzo, il bisnonno di Francesco, notaio il padre Parenzo, nonno di Francesco, e notaio anche Pietro, il padre di Francesco, che veniva chiamato più comunemente Ser Petracco o Petraccolo alla Walt Disney Production. Ser Petracco è un uomo colto e ambizioso e dal Valdarno si trasferisce a Firenze, città prospera e ricca, ma in preda, come sapete, a feroci lotte politiche accompagnate da spietate vendette di parte. Ser Petracco svolge la sua professione con notevole successo ed è stato anche notaio del Collegio dei Priori, del governo, quindi tra il dicembre del 1300 e il febbraio del 1301. Ma anche lui, come Dante, finisce nell'inesorabile trappola delle lotte politiche. E come Dante, di cui Ser Petracco è amico, viene condannato nell'ottobre del 1302, tra l'altro senza processo, perché c'è un potente che lo accusa. Ser Petracco, per quanto abile, non è riuscito ad evitare di scontrarsi con un uomo potente senza scrupoli, il banchiere Riccio Francesi Guido, detto Biche, e la condanna è ingiusta e pesante. Il tribunale lo condanna per una questione finanziaria, 1000 fiorini di multa al taglio di una mano, e noi guardiamo all'Islam, allora, e la confisca dei beni. Quindi a Ser Petracco non resta che fuggire, rifugiandosi ad Arezzo, dove un paio di anni dopo nascerà Francesco, il quale scrive nella sua biografia: fui generato in esilio e in esilio sono nato, e con un parto così rischioso che sono apparso sulle soglie della vita con occhi di morte. Arezzo, come Siena, come Lucca e come tante altre città in Italia, è in quegli anni una vera e propria città-stato, racchiusa dentro le proprie mura, città ghibellina, ma attiva e gelosa della propria autonomia politica ed economica. E Ser Petrarca si trova bene ad Arezzo, tanto che trova lavoro, tanto che rifiuta di tornare a Firenze, quando nel 1309 viene riconosciuta la sua innocenza, perché in Cassazione viene assolto, perché è... ma però non torna a Firenze, come anche come Dante. Fra i tanti e bei monumenti di Arezzo, guardate, la casa natale di Francesco Petrarca in Via dell'Orto, che è stata ricostruita da poco nel 1948 per farne la sede dell'Accademia di Lettere, Arti e Scienze, risulta essere il monumento forse meno appariscente di questa città, ma merita di essere visitato utilizzando la guida della Toscana, navigando in rete, quindi buon viaggio, fatto una visita ad Arezzo. E agli inizi del 1305 la madre, Eletta Canigiani, decide di trasferirsi all'Incisa nella casa del nonno paterno, Ser Parenzo. Ufficialmente non sappiamo perché, ufficiosamente sappiamo che Ser Petrarca ha avuto un figlio da un'altra donna e quindi in questo momento forse c'è un certo allontanamento, poi ci sarà un riavvicinamento, ma a Incisa Francesco rimane 6 anni. E sono anni felici, perché qui vivono gli zii, i cugini, il nonno, tutti i parenti del padre, ed è anche viva la memoria del bisnonno, Ser Garzo, che scrive Petrarca che era uomo senza lettere ma di ingegno eccellente. Il padre, Ser Petrarca, rimane ad Arezzo, perché l'Incisa è una località che fa parte della Repubblica Fiorentina, e su di lui grava quella pesante condanna ancora. Quindi va a trovare la famiglia clandestinamente ogni tanto. Ma quando viene assolto Ser Petrarca non torna a Firenze, ma nel 1311 si trasferisce a Pisa, acerrima rivale di Firenze, ce l'ha poi Fiorentina, cioè insieme alla moglie, a Francesco, e a un nuovo nato, Gherardo. C'è stata la pacificazione. Pisa pullula di fuoriusciti fiorentini, probabilmente c'è anche Dante, certamente c'è anche Dante, quindi a Pisa c'è poco lavoro, perché per cui Ser Petrarca decide di emigrare dove c'è più commercio. E dove c'è più commercio in questo momento se non ad Avignone, se non in Provenza? E quindi decide di fare questo passo, decide di emigrare con la famiglia ad Avignone, che è diventata la città dei papi, e lì ci sono molte opportunità da sfruttare. Lui conosce lì personaggi che stanno ad Avignone, poi vedremo. E quindi la famiglia Petrarca si imbarca a Pisa agli inizi del 1312, diretta verso la Provenza. Non è un viaggio tranquillo, dice Petrarca, perché dopo una sosta a Genova la nave prosegue verso Marsiglia, quella era la rotta, dove trova il mare in burrasca, rischia di affogare, ma lui riesce sempre ad essere salvato dalle acque. Ad Avignone, quindi, Ser Petrarca giunge nei primi mesi del 1312 e non gli è possibile sistemarvi la famiglia, perché la città è sovrappopolata, perché vedete, Avignone era un borgo che aveva meno di, era un grosso borgo, che aveva però meno di 10.000 abitanti. Da quando è arrivato il Papa ce ne sono 40-50.000, e quindi diventa, voi capite che c'era la famiglia del Papa, le famiglie dei cardinali, guardate sul punto 5 del repertorio, ad Avignone, Ser Petrarca non riesce a trovare casa per la sua famiglia ed è costretto ad alloggiare con la moglie e i due figli nella vicina cittadina di Carpentrà, dove Francesco trascorre gli anni della sua adolescenza succhiando anche caramelle di menta, come voi sapete. E Ser Petrarca trova lavoro ad Avignone perché può contare sulla protezione del cardinale Niccolò da Prato, toscano anche lui aveva svolto dei servizi, già, che era vicino tra l'altro al partito dei bianchi a cui apparteneva lui, quello stesso di Dante, e quindi al padre di Francesco non vengono a mancare vantaggiose opportunità a stretto contatto con i mercanti e i prelati di Curia. Quindi comincia a svolgere una lucrosa attività professionale, come aveva sperato lasciando l'Italia, e difatti fa anche i soldi. Ma a Carpentras, poi lui sta sempre ad Avignone, in albergo, e a Carpentras, una cittadina che abbiamo frequentato più volte in questo viaggio, Francesco segue i corsi di grammatica e di retorica di un noto maestro del quale dobbiamo fare conoscenza, che aveva aperto una scuola proprio lì, che si chiama Convenevole da Prato, personaggio che dobbiamo conoscere. Convenevole a Prato, anche lui faceva il notaio, ma non gli piaceva. Emigra a Carpentras e si dedica all'insegnamento, cioè ha una quarantina d'anni, gode di stima e di reputazione negli ambienti intellettuali di Avignone, raccoglie intorno a sé numerosi discepoli, ed anche il cardinale Niccolò da Prato si avvale di lui come consigliere letterario. Convenevole ha buoni rapporti anche con il cardinale Giovanni Colonna, ma nonostante la stima di cui gode, il maestro di Prato non ha avuto una vita facile, e lo sappiamo proprio dalla lettera biografica di Petrarca, che ce ne tramanda un ricordo affettuoso e malinconico. Convenevole deve sempre combattere con persistenti difficoltà economiche, perché gestire una scuola era piuttosto costoso, cioè i libri costavano molto, allora. I libri costavano come un'automobile di lusso, come un appartamento, e gli introiti erano modesti, e sebbene Ser Petrarca, il padre di Francesco, abbia fatto una serie di elargizioni alla scuola di Convenevole, Francesco ci racconta con grande tristezza che il suo maestro ha dovuto cominciare a vendere i preziosi libri delle opere classiche che possedeva. In particolare, con immenso dolore, ha dovuto vendere un pregiato manoscritto che conteneva un'opera di Cicerone, il De Gloria, che poi è andata perduta. E Francesco l'avrebbe fatta comperare a suo padre se prima di lui non fosse arrivata l'offerta di un ricco mercante, per cui Convenevole l'aveva già venduta. Convenevole nel 1336 è tornato a Prato, dove i suoi concittadini hanno istituito per lui una cattedra di letteratura latina, però è morto 2 anni dopo, nel 1338, e Petrarca lo ha pianto con grande commozione, scrivendo così: ho perso il mio primo e più importante maestro, e anche un libro importante, naturalmente per lui. E l'esperienza di Carpentras rappresenta per Francesco un periodo di studi e di apprendimento assai positivo, perché Convenevole è stato un grande maestro. Lì approfondisce tra l'altro la conoscenza di Cicerone. Scrive in una delle sue lettere Petrarca: fin dalla prima infanzia ho letto tutte le opere di Cicerone e mi ci sono riconosciuto. Beh, quello che dovrebbero fare tutti i ragazzi nella scuola. Negli anni di Carpentras fa anche un'esperienza che si rivela fondamentale nella sua vita, cioè la scoperta di un posto che lui giudica meraviglioso, ed effettivamente è un bel posto, la scoperta di Valchiusa e delle sorgenti del fiume Sorga, la Sorgue. Francesco rimane affascinato dalla bellezza di questi posti e scrive: ecco un luogo che si addice alla mia natura, e se un giorno mi si offrirà l'occasione, preferirò vivere qui che in una grande città. E difatti vedremo che avrà la residenza lì per un bel po' di tempo, anche se sarà sempre in giro. Quindi, con la guida della Francia, navigando in rete, andate a fare un'escursione in Val Chiusa, non so se siete stati da quelle parti, a Fontaine de Vaucluse, e lì aleggia lo spirito di Francesco Petrarca, ci sono i segni, naturalmente hanno sfruttato giustamente la situazione, anche a scopo turistico culturale, anche se a Val Chiusa Francesco Petrarca ci soggiorna, e arrivavano lì già molte comitive di gitanti da Avignone, da Carpentrà e da altri luoghi, già c'era il turismo all'epoca, attratte dalle pittoreschi sorgenti del fiume Sorga. Ebbene, una volta tra questi gitanti c'è anche Laura, anche se poi Francesco Petrarca dirà di averla incontrata la prima volta in un altro luogo mitico, cioè in una chiesa, ma vedremo. Che a Francesco appare con tutta l'eleganza che ha un gabbiano in gola. E a proposito di gabbiani, leggiamo ancora per concludere il nostro itinerario una pagina da il gabbiano. Qua ci sono i gabbiani e una serie di interrogativi sul senso che ha il mondo creato, la vita nel mondo creato, l'esistenza nel mondo creato. Il portiere, allora escono insieme questi due personaggi, il portiere li saluta, dovranno stare insieme tutta la notte, il portiere li saluta con deferenza, i battenti del grande edificio si chiudono alle loro spalle, scendono insieme lungo la stretta passeggiata che costeggia la collina, la neve fresca scricchiola sotto i loro passi, camminano in silenzio, attraversano il ponte a piedi, al centro del ponte c'è un vecchio che offre da mangiare ai gabbiani. Si fermano, si affacciano al parapetto, osservano gli uccelli che levano grida acute. Hanno una gran fame, dice lei. Durante la notte il grande fiume si è ghiacciato e ora somiglia a una passione tumultuosa il cui flusso è stato bloccato da una forza gelida e indifferente. Forse da un nobile intelletto. I gabbiani spiccano il volo mossi da incomprensibili idee o informazioni, come se fosse venuto loro in mente qualcosa o qualcuno avesse sussurrato loro qualche notizia su opportunità di vita e nutrimento. Piccano il volo e sfiorano il ponte all'altezza del parapetto e volteggiano anche più in alto, aleggiando in modo teatrale nell'aria. Vengono dalla sua patria, dice lui. Sì, risponde lei con indifferenza. O meglio, dalla patria di mia madre. Laggiù ce ne sono tanti dei fiordi, verso la costa della Norvegia. Sono molto voraci. Pensa che soffrano il freddo? Le chiede come se si stesse rivolgendo a un esperto. Certamente, dice lei, e ci sono anche altre persone che danno da mangiare ai gabbiani. A qualche passo di distanza una donna solitaria getta pezzi di pane nel vuoto. I passanti si fermano rabbrividendo, sollevano il bavero del cappotto, si affacciano al parapetto e guardano a lungo questo muto dramma, l'infreddolito bivaccare dei gabbiani. Qui la gente ama i gabbiani, dice lei. Lo vedo tutti i giorni quando attraverso il ponte. C'è sempre qualcuno che si prende cura di loro. Il più delle volte sono uomini, dice in tono obiettivo. Sì, dice lui, Pensi un po', vengono da così lontano, attraversano paesi e mari ghiacciati e si riposano qui, sul Danubio. Ebbè, siamo sul Danubio, siamo a Budapest, eh? E questo è quanto è priva di scopo la loro vita, non è così? Lei alza gli occhi freddi e grigi e li fissa in quelli di lui. Con voce rauca dice, priva di scopo, e si stringe nelle spalle. Vivono, vivono con grande energia. Guardi un po'. Sì, è evidente che i gabbiani vivono con grande energia e non sono in molti a chiedersi se la vita di un gabbiano abbia uno scopo. Sono arrivati da paesi stranieri, lontani e gelidi, volando al di sopra dell'inverno e della guerra. Hanno fiutato nell'infinità del cielo il sentiero che li conduce verso paesaggi dal clima più mite e fiumi che continuano a scorrere senza ghiacciarsi completamente, e mettono i loro versi stridenti e rauchi senza alcun sentimentalismo. E come sono belli! Adesso, per la prima volta in vita sua, osserva con attenzione il volo dei gabbiani. Per decenni ha percorso questo ponte due volte al giorno, e vedo ora per la prima volta i gabbiani, pensa. Li vedo con gli occhi di questa donna. Anche lei ha gli occhi grigio-verdi, come l'altra, come quelli di un gabbiano. In lei, pensa, c'è anche qualcosa che ricorda una renna, qualcosa di snello, muscoloso e tremante, ma i suoi occhi sono indifferenti, quasi crudeli, come gli occhi dei gabbiani. È come se in questo momento stesse controllando il cibo alla stregua dei suoi compagni e parenti, gli uccelli giunti dal nord. Questo sguardo è freddo e scrutatore, guarda nella nebbia, guarda la città, guarda gli uccelli, come chissà qualcosa del destino in generale, del duro destino degli esseri umani. No, questa persona non è sentimentale. Ma ora, in tono più tenero e mite, lei dice, guardi come planano dolcemente. Lascia la frase a metà, entrambi fissano la nebbia. Lui si china verso il fiume e le chiede, a lei piace la dolcezza? Sì, dice lei, non c'è niente di più bello. E si avvia con i suoi lunghi passi verso la riva opposta. Camminano in silenzio, i gabbiani passano ancora una volta in volo davanti a loro tra le balaustre del ponte. Sul lato di Pest lei si ferma e si sfila il guanto. La sua mano è fredda, liscia, come un oggetto d'avorio. A stasera, all'opera, dice con un sorriso. Alle 7:30, dice lui. Posso venire a prenderla? No, dice lei con voce strascicata. Ci troviamo 5 minuti prima dell'inizio nel foyer. Ma la prego, dice lui con aria offesa. Lei si mette a ridere e gli tende la mano. Non deve offendersi già dall'inizio, dice. No, dice lui, ha ragione, non bisogna assolutamente offendersi, qualsiasi cosa, ma non offendersi. Già, dice lei, mi fa piacere che lo sappia. Si guardano, seri e attenti, le palpebre socchiuse, lei fa un cenno con il capo, un po' goffo e al tempo stesso mondano, e se ne va. Ma continueremo a leggere poi dei brani, alcuni brani, perché non riusciamo a leggere tutto questo romanzo, ma denso, vedete, di riflessioni, non è tanto la trama quella che conta, perché non c'è propriamente una trama. Ci sono dei misteri, ma rimarranno dei misteri. Questi due personaggi si incontrano e poi si lasciano come si sono incontrati, perché l'intento è quello di riflettere su una serie di concetti che sono attinenti a quello che stiamo studiando. Ma Laura, l'aurea del Petrarca, la L'apostrofo aurea del Petrarca è esistita davvero. Guardate, ci sono diverse correnti di pensiero, ma i dati, ci sono alcuni dati storici. Il Canzoniere, la raccolta di poesie di amore più importante della storia della letteratura universale, la fa esistere, quindi è esistita, esiste. Se è esistita non si sa, ma esiste ed esisterà probabilmente per sempre. E quindi è un po', guardate, è un po' come chiedersi paradossalmente, ma le lupe e i lupi, per addormentarsi, contano le pecorelle? Beh, guardate, se lo fanno, sicuramente dormono poco. E Francesco Petrarca, come potrebbe rimuovere l'aura dai suoi pensieri? In ogni caso, fa parte dei suoi pensieri. Queste domande, metaforicamente imbarazzanti, presuppongono che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, il viaggio continua. Buonanotte a voi che non avete bisogno di contare le pecorelle, perché siete lupacchiotti, lupacchiotti. Buonanotte. Io la passione ce l'ho messa tutta, le forze sono rimaste poche, però speriamo di concludere quest'anno.